Dico subito che sono d'accordo con i criteri in senso lato di valutazione che il collega ha adottato nel corso della sua discussione. Il collega ha detto facciamo attenzione a non ipostatizzare la malafede di Luperi nel momento in cui andiamo a decifrare le sue condotte sul campo, e cioè non dobbiamo pensare che Luperi sia in malafede e sulla scorta di questo dato conoscitivo provare ad interpretare cosa ha fatto Luperi. E ha perfettamente ragione. Il problema della buona o della malafede di Luperi è il problema del processo. Si tratta di capire se Luperi fosse consapevole o no, se fosse in malafede o in buona fede all'atto del ricevimento di quel famoso reperto sacchetto azzurro contenente le bottiglie. Quindi bene fa il collega a segnalare come non si tratta di decifrare la sua posizione a partire da un dato certo, un dato conoscitivo certo, malafede di Luperi, e da questo trarre le conseguenze rispetto alle condotte che si possono apprezzare. Ma il meccanismo di valutazione probatoria va esattamente ribaltato. Si tratta di affrontare quello che è il cuore interpretativo e di ricostruzione storica della vicenda, che è proprio la consapevolezza da parte degli imputati nel momento in cui hanno in mano quel reperto e nel momento in cui lo gestiscono nelle fasi successive, di essere consapevoli dell'illiceità della provenienza di quelle bottiglie. E ha nuovamente ragione il collega quando dice badate che noi dobbiamo ragionare e apprezzare le condotte di Luperi come se Luperi fosse innocente. Questo è nella sostanza, insomma, compendiato in poche parole, quello che il legislatore ci ha detto introducendo l'articolo, modificando l'articolo 533 del codice di rito e facendo proprio una lunga tradizione giurisprudenziale di legittimità che nella sostanza questo ha sempre detto. E cioè l'affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio non è uno standard probatorio al di sotto del quale si condanna o al di sopra del quale si condanna e al di sotto si assolve. È un criterio di valutazione delle prove, fatte attraverso il dubbio. Si tratta di provare a mettere in campo uno stringente vaglio, attraverso proprio lo strumento del dubbio, di quelli che sono gli elementi di riscontro, gli elementi probatori acquisiti, e sulla base di questi elementi provare a verificare i profili di responsabilità. Nel senso che questo dato, questa verifica attraverso il dubbio, è un dato che si correla con l'onere della prova a carico della pubblica accusa e con una presunzione di innocenza dell'imputato. E quindi fa bene il collega a dire, voi dovete provare a ragionare sui dati probatori che la procura vi ha offerto, come se Luperi fosse innocente, per capire se, partendo dal presupposto che Luperi è innocente, se i comportamenti che poi sono stati visti e sono stati ricostruiti di Luperi, mi riferisco a Luperi perché appunto le argomentazioni sono quelle del collega Di Bugno, ma valgono poi anche evidentemente per gli altri imputati. Ragionare come se Luperi fosse innocente per apprezzare se c'è qualche anomalia nel suo comportamento. E io credo che così si debba fare, perché ce lo insegna la giurisprudenza di legittimità e di merito, perché ce lo insegna il dato letterale ormai introdotto anche nel codice di rito. Credo però che gli esiti a cui si deve pervenire sono diametralmente opposti rispetto a quelli a cui è pervenuto il collega. E allora facciamo un attimo un passo in avanti, provando a dire che cosa ha sostenuto il collega Di Bugno nel corso della sua discussione e in parte anche il collega Marzaduri, il quale però si è occupato in larga parte della vicenda precedente all'arrivo delle Molotov, ma su questo dirò fra un attimo. Di Bugno dice, si contesta a Luperi un dolo di calunnia reale sulla base sostanzialmente di due eventi, e qui c'è, come dire, un primo dato che mi pare piuttosto evidente. In realtà il ragionamento della procura, ma anche di queste parti civili, la ricostruzione storica di questo passaggio è molto più articolata. Non sono i due eventi citati da Di Bugno che costituiscono l'unica prova a carico degli imputati. C'è un impoverimento, insomma, nella ricostruzione che il collega fa del punto di vista a lui avverso, a lui antagonista. Ma prendiamo per buone per un attimo le parole di Di Bugno e vediamo quali sono i due eventi in riferimento al quale, secondo il collega, non ci sarebbero profili di presunta responsabilità e quindi di consapevolezza e malafede nel dirigente della Polizia di Stato, Luperi. Allora, il primo argomento, il primo evento a cui fa riferimento il collega, che sarebbe stato ampiamente valorizzato dalla procura, si dice, è quello di aver dato la famosa sacchetto con le bottiglie alla dottoressa Mengoni. E dice Di Bugno, questo dato viene ritenuto anomalo dalla procura. Il secondo dato a cui fa riferimento il collega è quello di essersi trovato nella fase successiva, nella gestione successiva del reperto, in un passaggio di fatto particolarmente rilevante. Si trova Luperi vicino alla dottoressa Mengoni, dopo che Luperi ha stretto nelle mani il sacchetto che il collega descrive come verde ma che in realtà è azzurro, e dice in questa fase, nella fase in cui c'è l'ostensione delle bottiglie e le bottiglie vengono poste senza sacchetto, i due non si dicono nulla. E allora dice il collega, la procura e le parti civili, ci aggiungo le parti civili perché questo è anche il nostro punto di vista, in realtà ritengono anomalo questo comportamento. Invece il collega ha un punto di vista diverso e dice: non ci sono anomalie, se noi partiamo dalla buona fede di Luperi non ci sono anomalie in questo frangente. È veramente così? Proviamo a toccarlo con mano, segnalandolo subito però un dato che mi pare invece sul piano dell'interpretazione deve essere tenuto nella giusta attenzione, perché il collega, in modo assolutamente disinvolto, bypassa e oblitera quello che è un dato invece assolutamente significativo della vicenda, che cioè le dichiarazioni che Luperi ha fatto in riferimento alla gestione del sacchetto, che è uno dei tre poli, io credo, attorno ai quali va costruito il ragionamento sulla penale responsabilità degli imputati. E i tre poli sono, lo dico rapidamente, concretamente le condotte che gli stessi hanno esibito nel momento in cui ricevevano quel sacchetto, la gestione successiva, per gestione successiva intendo i passaggi immediatamente cronologici successivi all'impossessamento, alla detenzione del sacchetto, e poi la fase successiva ancora, quando le bottiglie sono state esibite nella conferenza stampa, e la storia che probabilmente già in molti vi hanno raccontato dei passaggi successivi. Ma il terzo polo di valutazione è sicuramente quello riferito alle dichiarazioni degli imputati. Io già l'ho detto nell'atto d'appello e quindi non lo riprendo in questa sede, richiamando come la giurisprudenza di legittimità segnali come il recupero dalla fase investigativa e di indagine degli interrogatori e degli imputati alla fase dibattimentale costituisca una sorta di mutazione genetica dell'atto, delle dichiarazioni dell'imputato, che può essere recuperata evidentemente a sostegno di una ricostruzione storica, ma nel momento in cui si dimostra la falsità degli assunti, quindi degli enunciati dichiarativi contenuti in quelle dichiarazioni, questo è un dato sintomatico, è un dato indiziario che va apprezzato evidentemente. Invece il collega questo è un dato che trascura evidentemente, perché se voi andate a leggere le dichiarazioni di Luperi c'è l'ecatombe delle dichiarazioni di Luperi rispetto ai dati obiettivi che voi potete apprezzare guardando i filmati, quindi non è un caso che la difesa lo metta da parte, ed è invece un dato che voi dovete tenere presente. Ma perché non ha ragione il collega quando dice non c'è nessuna anomalia in questi due eventi? La prima anomalia, quantomeno un elemento di sospetto, invece lo rinvengo nel fatto che nel momento in cui Luperi si trova con in mano questo sacchetto, ha risposto al prefetto La Barbera, telefonata che dura una manciata di secondi, 35-40 secondi, poi affida questo sacchetto con le indicazioni di grande cautela che sappiamo alla dottoressa Mengoni. La procura si è chiesta, e noi ci siamo chiesti, ma perché proprio la Mengoni? Perché un terzo estraneo alla perquisizione? Perché non ha fatto riferimento agli altri dirigenti che erano presenti sul posto? E questo è un dato di stranezza a cui non sono giunte risposte sensate e credibili, credo, da parte degli imputati. Ma c'è un dato connesso a questo che si riferisce proprio alle dichiarazioni degli imputati. Ma come giustifica questo passaggio il dottor Luperi? Perché se Luperi ci avesse detto qualcosa di sensato rispetto a questo dato cronologico e materiale, noi avremmo potuto dire resta un elemento di sospetto sullo sfondo e ci fermiamo lì. Ma Luperi dà una risposta. Luperi dice: io mi sono trovato da solo in quel cortile e a un certo punto l'unica persona che conoscevo è la Mengoni e la chiamo. Allora io vi produrrò alla fine di questa discussione una memoria in cui ci sono delle fotografie e allegate alla memoria ci sono due CD, sono due che ripropongono le stesse scene filmate, proprio per le difficoltà che potrebbero esserci di apertura a seconda dei programmi che utilizzate. Il filmato è lo stesso ma i CD sono due, insomma, in altre parole. Cosa si vede in quel filmato? Cosa si vede in quelle fotografie? Si vedono i personaggi che hanno fatto parte del conciliabolo, che continuano a stazionare d'intorno. Allora, quando Luperi ci viene a raccontare che si trova da solo, in un momento di solitudine, decide di avvicinarsi alla Mengoni per dargli questo sacchetto, ci racconta una cosa che non trova riscontro nelle immagini. Quindi non è andata così. E allora perché Luperi mente sul punto? Perché Luperi, insieme agli altri, tenta continuamente di prendere le distanze da quel reperto? Perché noi dobbiamo anche interrogarci su questo dato. Ma perché danno tutti delle risposte di qualità probatoria così scadente questi signori? Perché mentono? Perché sono reticenti? Ma guardate che quello che dicono non è un dato interpretativo personale, basta confrontare gli elementi che arrivano dai filmati con quello che questi signori hanno dichiarato. Io ho fatto una lunga rassegna delle loro dichiarazioni in questa memoria, c'è da rimanere allibiti sulle giustificazioni che hanno dato nelle prime battute del procedimento. Hanno mentito quasi tutti o hanno emesso particolari assolutamente significativi. Allora perché omettere? O perché riferire a sé comportamenti professionalmente così scadenti per cui tutti ci dicono non abbiamo chiesto da dove arrivavano queste bottiglie? Non è pensabile che non sia avvenuto così. Ma perché ci si imputa, gli imputati imputano a se stessi dei comportamenti, dicevo, sul piano professionale di così basso profilo? Evidentemente anche questo è un dato a cui va data la risposta, e la risposta non può che essere, come dire, conseguenziale a quella che hanno tentato di darvi i pubblici ministeri. Vado all'altro evento che mi sembra ancora invece più eclatante, richiamato dal collega, cioè il fatto che nessuno dei due faccia una piega nel momento in cui ricostruisco in due passaggi la vicenda. Dopo la consegna del famoso sacchetto alla dottoressa Mengoni. La dottoressa Mengoni dice: io cerco un ispettore della Digos di Napoli a cui lo riconsegno. Sta di fatto che i due protagonisti terminali della gestione precedente, Luperi che aveva il sacchetto, Mengoni che lo riceve da Luperi, e lo riceve con un'indicazione: fai molta attenzione perché questo è un reperto molto importante, ci va grande cautela. Si rivedono questi due signori dopo 2 minuti, perché ce lo dicono i filmati e ce lo dicono le fotografie che avrete in questa memoria e avrete, credo, la possibilità di vedere. Si ritrovano quando è stato steso il famoso telo su cui vengono posizionati i reperti, con un teste l'ispettore Pifferi che ci dice che quel telo l'hanno steso lui e la Mengoni. Allora il collega fa dell'ironia sul fatto che si veda il polpaccio della Mengoni in quella fase specifica del filmato. Non si vede nessun polpaccio della Mengoni, ma è Mengoni che ci dice di essere lì, è Pifferi che ci conferma di aver steso il telo insieme alla Mengoni e di essere rimasto lì. E invece dalle immagini che voi vedrete, dalle fotografie che sono allegate a questa memoria, si vedono i dirigenti del conciliabolo, si vede in particolare il dottor Luperi. Allora la domanda che chiunque si farebbe e la procura si è fatta e noi ci siamo fatti: ma è possibile che in quel frangente, quando si ritrovano Luperi e Mengoni, quando le bottiglie vengono posizionate senza sacchetto su quel telo, e voi avete anche un frammento di immagine in cui si vede la svestizione dal sacchetto delle bottiglie, si vede il sacchetto azzurro e qualcuno che sta togliendo le bottiglie dal sacchetto. In basso a sinistra, in un'immagine fotografica che io ho riprodotto in questa memoria, ma dal filmato si capisce, in quel frangente Luperi è lì, Caldarozzi è lì, Mortola è lì, Gratteri è lì, sono tutti lì. Allora tutti sono presenti nel momento in cui il sacchetto viene tolto. Ma allora è possibile che Luperi non si interroghi e non chieda alla Mengoni: ma com'è che questo sacchetto arriva e poi non si trova più? Com'è che Luperi non interroga la Mengoni e non le chiede, come dire, conto del fatto che quel sacchetto ha fatto dei passaggi strani, secondo la Mengoni sarebbe stato affidato a una terza persona prima di arrivare su quel telo? È sensata una condotta di questo tipo? Evidentemente no. È evidente che ci si dovrebbe stupire del fatto che le bottiglie giacciono ormai su quel telo nero senza sacchetto. E invece cosa dice il collega Di Bugno? Il collega Di Bugno dice: in realtà la buona fede di Luperi può essere assolutamente pacifica e provata. Si può pensare, ma cito letteralmente dalla trascrizione che ho fatto di questo passaggio delle sue conclusioni che ho sentito via internet, non le ho sentite personalmente, ma ho avuto modo, come dire, di segnarmi alcuni dati argomentativi che mi sembrano importanti. Dice Di Bugno: si può pensare che il sacchetto sia stato usato soltanto per portare le molotov alla catena di comando, e quindi Luperi può aver pensato: il sacchetto non aveva nessun senso, me l'hanno dato perché volevano farmi vedere le molotov e poi l'hanno buttato via. Oppure, ipotesi alternativa, potrebbe essere stato tolto il sacchetto nella fase terminale perché dovevano essere fatte vedere le bottiglie. Allora, sono spiegazioni credibili? Muoviamo dal presupposto che Luperi sia in assoluta buona fede, che sia innocente. È anomalo il comportamento di Luperi quando non si interroga sulla sparizione di questo sacchetto, quando è presente nel momento in cui il sacchetto viene tolto? Io direi proprio di sì. C'è una massima d'esperienza, visto che è a queste massime d'esperienza che dobbiamo riferirci, che dice che qualsiasi agente, l'ultimo agente delle volanti, sa che nel momento in cui si sequestra un reperto, il sequestro si riferisce al reperto complessivamente inteso, il sacchetto con le bottiglie. Non ci si può venire a dire che forse il sacchetto era stato utilizzato per mostrargli le bottiglie. Ma Luperi non fa mai una domanda quando interloquisce con chi gli dà il sacchetto? Ma è pensabile che possa ragionevolmente e in buona fede fare una riflessione come quella che gli mette in bocca l'avvocato Di Bugno? A me sembra proprio di no. Perché è evidente che quando Luperi riceve quel sacchetto qualche domanda l'ha dovuto fare. Tant'è che poi quando affida il sacchetto alla Mengoni e non dice alla Mengoni: guarda, ti affido questo, il sacchetto non c'entra nulla perché l'hanno usato solo per farmelo vedere. Gli affida il sacchetto con le bottiglie, perché ben sa che il reperto è composto, è un reperto complesso costituito da 2 bottiglie ed un sacchetto. E quindi si suppone che Luperi sappia che il reperto sequestrato è quello, e si suppone anche che dovrebbe sapere, perché l'ultimo poliziotto delle volanti lo dovrebbe sapere, e quindi anche il dottor Luperi a maggior ragione, visto che è un dirigente di alto profilo della polizia di questo paese, che ci sono anche delle indagini che potrebbero essere avviate rispetto alle impronte digitali contenute sul sacchetto e sulle bottiglie. E invece tutto questo non entra, come dire, nel panorama di riflessione, nel panorama cognitivo di Luperi in quel frangente, ma non entra nemmeno nel panorama cognitivo degli altri imputati. Cioè le sinapsi neuronali di questi signori quando ricevono il sacchetto restano assolutamente inerti. Non c'è nessuno che abbia l'idea di fare la domanda: ma da dove arriva sto sacchetto? Io l'ho già detto nella discussione di primo grado, accalorandomi forse, spero di riuscire a impostare una sorta di raffreddamento emotivo mentre discuto di questi frangenti. Ma è evidente che l'avrei fatto io, l'avreste fatto voi, l'avrebbe fatta mia figlia che ha 11 anni quella domanda lì. E invece questi dirigenti la domanda non la fanno. E poi ci si viene a dire, potrebbe aver frainteso, potrebbe aver pensato, dice Di Bugno, che il sacchetto non c'entrava nulla. Ma che mestiere fanno? Ma stiamo scherzando? Non è ipotizzabile che si pensi una roba di questo tipo. Tanto più nel momento in cui Luperi affida alla Mengoni quel reperto con le cautele che abbiamo detto. Tanto più quando Luperi è consapevole del rilievo che quelle bottiglie hanno in un'operazione che è un'operazione a saldo militare negativo, perché c'è stato il massacro alla macelleria messicana e quello è uno dei pochi reperti che consente di rafforzare e sostenere l'impianto iniziale investigativo della polizia. Quindi Luperi sa benissimo il rilievo che ha quella roba lì. E invece no, sembra che tutto passi così. Peraltro ci sono anche due dati dichiarativi che stridono con gli assunti del collega, perché la Mengoni, quando viene sentita durante l'udienza dibattimentale, dice di aver parlato poi con Luperi soltanto in questura, di non averlo più visto. La Mengoni fa questa dichiarazione quando in realtà il filmato, il frammento di filmato da cui risulta che in quel momento, in quel frangente, al minuto 00:45, e se volete vi dico anche i secondi perché ce l'ho qua, 45:19:21, dove si vede nel filmato, e lo vedrete da queste fotografie, il reperto azzurro che sta per essere tolto dalle bottiglie, ebbene in quel momento questo pezzo di reperto, questo pezzo di filmato non ce l'avevamo ancora, e la Mengoni candidamente viene a dire a dibattimento, viene a dire ma io con Luperi non mi sono più vista, non mi sono più parlato, l'ho visto poi in questura, ci sono le immagini che lo smentiscono, lei dice di essere lì, ma lì c'è anche Luperi. Quando la Mengoni fa questa affermazione, la fa con la convinzione di farla franca, perché probabilmente pensa che non ci sia nessun frammento di filmato che possa inchiodare il suo rapporto con Luperi in quel frangente. E invece purtroppo per lei il filmato c'è. Ma c'è di più, non c'è soltanto questo dato dichiarativo della Mengoni che è un dato completamente campato per aria, visto che sono tutte e due lì e non è vero che si rivedono in questura come lei ha avuto l'ardire di venirci a raccontare. Ma c'è poi il dato dichiarativo di Luperi. Nell'interrogatorio del 7 luglio 2003 Luperi dice, tenderei a dire che quando erano vicino allo striscione le bottiglie erano in un sacchetto. Quindi è ben consapevole Luperi dei rischi, insomma, di avvicinarsi al fatto che a un certo punto il sacchetto non c'è più e scompare dal proscenio della vicenda, tant'è che fa una dichiarazione di questo tipo. E poi con un sussulto d'orgoglio professionale viene anche a dire, vorrei sperare non fossero state maneggiate direttamente le bottiglie. E qui uno, a me viene da pensare, ma come in tutti questi passaggi concreti, di fatto, cronologici, nessuno si è fatto carico del fatto che si poteva andare a fare una verifica delle impronte digitali, ma Luperi ci viene a dire alla fine che forse quello era un dato significativo che andava apprezzato. Ma aveva lui in mano quel sacchetto, aveva lui la gestione di questa roba, perché non ci ha pensato prima? È una delle tante domande in evase che restano sullo sfondo di questa vicenda. Vorrei continuare ad affrontare le argomentazioni dei colleghi proprio perché si tratta di repliche e quindi non voglio dilungarmi su argomenti esterni. La difesa in particolare della professora avvocato Marzaduri si è peritata di tentare di far luce sulle fasi precedenti alla comparsa delle bottiglie nella scuola Diaz. E devo dire che ha tentato di ragionare sul ruolo avuto da Luperi all'interno della famosa riunione in questura, ha valorizzato il dato della conoscenza dei rapporti intercorrenti tra Donnini e Troiani, tutte argomentazioni sensate senza dubbio, ma che non hanno grande rilievo su quello che poi a noi interessa, che è tentare di decifrare la buona fede, quindi la consapevolezza o meno degli imputati nel momento in cui ricevono quel sacchetto e lo gestiscono nelle fasi successive. Ma c'è poi un asso nella manica che a un certo punto butta sul tavolo processuale l'avvocato Di Bugno e lo presenta con queste modalità, come dire, molto intriganti. Mi sono nuovamente segnato il dato letterale. È l'elemento che risolve il processo, è una cosa piccolissima ma che determina la prova dell'innocenza di Luperi. Quindi crea, almeno ha creato in me, ascoltatore lontano, una grandissima aspettativa. Flaubert diceva Dio è nel particolare, Di Bugno insieme a Flaubert dice Dio è nel particolare. Guardate che c'è un elemento residuale, piccolissimo, ma che scardina completamente la ricostruzione accusatoria del processo. Quindi grande aspettativa. Se posso una citazione rapidissima, so che il Presidente non l'ha aggredita col collega prima, ma è proprio di 10 secondi. Uno dei saggi formativi della mia storia professionale è un vecchio articolo di Carlo Ginzburg che si intitolava Spie radici di un paradigma indiziario. E Ginzburg, che è uno degli storici più intelligenti che abbiamo in questo paese, diceva sostanzialmente che verso la fine dell'Ottocento era comparso sul terreno delle scienze umane un nuovo paradigma interpretativo che riguardava proprio il rilievo che potevano avere gli elementi di scarto, gli elementi marginali rispetto a una ricostruzione conoscitiva di un determinato percorso, di una determinata situazione. E con straordinari parallelismi Ginsburg rimandava alla psicanalisi di Freud, quindi alla necessità che lo psicanalista cogliesse il sintomo nella persona che gli si rivolgeva, alla letteratura gialla di Conan Doyle, e quindi è l'indizio che consente a Sherlock Holmes di ribaltare la ricostruzione storica di una vicenda, e poi addirittura all'attività di attribuzione di critico d'arte, di un famoso critico d'arte della fine dell'Ottocento che si chiamava Lermolieff, ma che in realtà era un medico italiano che si chiamava Morelli, che aveva costruito una propria attribuzione personale dei diversi dipinti che aveva avuto modo di decifrare personalmente. E cosa diceva Morelli e cosa dice il Di Bugno sulla scorta, che è un ultimo epigono, insomma, direi, di Morelli? Dice sostanzialmente Morelli: badate che per attribuire un quadro io non devo guardare ai personaggi, per esempio, che guardano con gli occhi al cielo, che sono tipici della pittura di Perugino, o il determinato sorriso che c'è in molti personaggi di Raffaello o di Leonardo, ma devo dedicarmi agli elementi trascurabili di contorno, quindi le unghie delle mani oppure il lobo dell'orecchio, tant'è che per esempio Morelli arriva a una classificazione delle modalità con cui Cosmetura modella e dipinge i lobi delle orecchie delle persone presenti nei suoi quadri, e arriva ad attribuzioni assolutamente significative. Perché dico questo? Perché in realtà l'aspettativa che arriva sul piano epistemologico, addirittura prima ancora che di ricostruzione storica, delle dichiarazioni e delle valutazioni di Di Bugno è proprio di questo tipo. Noi abbiamo un granello di sabbia che va ad inceppare la macchina da guerra accusatoria della procura. Per dirla con le parole della Corte di legittimità, abbiamo un elemento che va a disarticolare l'intero ragionamento probatorio che è stato messo in piedi dalla procura. E allora, voi pensate, la mia aspettativa è evidentemente, anche la mia preoccupazione è di particolarmente elevata, perché il collega potrebbe aver individuato un frammento della vicenda che consente di non far tornare tutti i vari tasselli che compongono il mosaico di ricostruzione che la procura ha provato a mettere in campo. Pensate alla delusione quando poi il collega l'ha andato a citare questo frammento. Perché il collega cosa cita? Cita la pagina 126 della memoria investigativa della procura, in cui ci sarebbe un abbaglio clamoroso fatto dalla procura, perché in quel frangente direbbe la procura che la telefonata delle 0034 intercorrente tra Burgio e Troiani è una telefonata che non parte da Troiani verso Burgio, ma esattamente al contrario, è Burgio che chiama Troiani. Allora, quando uno, dicevo, crea quell'aspettativa di cui ho detto prima, dovrebbe almeno essere puntuale nelle citazioni. Di Bugno non è puntuale nella citazione, perché se io vado a leggere pagina 126 della memoria del PM, leggo questo: non è da trascurare il fatto che nelle sue ultime dichiarazioni, il dottor Troiani, precisando di aver preventivamente informato il dottor Di Bernardini del ritrovamento delle Molotov, e questo è un dato significativo su cui arriverò fra un attimo, senza essere ancora in grado di mostrarglieli, riferisce di aver chiamato al telefono l'autista Burgio per farsele portare. Qual è il commento di primo acchito che fa il collega Bugno? La procura ha volontariamente travisato un dato storico, che è un'accusa di scorrettezza straordinaria. E invece non è così, perché la procura non ha scritto nella sua memoria: badate che è Troiani che chiama Di Bugno. Ma la procura ha scritto nelle sue ultime dichiarazioni, ed è così se andate a vedere le dichiarazioni di Troiani, Troiani dice di essere stato lui a dire a Burgio di portare quelle famose bottiglie. Quali sono le conseguenze che il collega ricava da questo dato significativo? Qui ho fatto veramente fatica a decifrare, come dire, le argomentazioni dell'avvocato Di Bugno, perché non riuscivo a capire che conseguenze ne riusciva a trarre. Provo a mia volta ad improvvisare, perché insomma non sono così convinto di aver decifrato esattamente gli assunti del collega. L'avvocato Di Bugno muove dalla valutazione che la telefonata di Burgio a Troiani è una telefonata improvvisa, che Troiani quindi non si aspetta. E allora butta lì una frase ad alto effetto, una sorta di iperbole interpretativa, e dice: e quello è il momento, di fronte a una telefonata improvvisa, in cui si dà fuoco alle polveri di una delle calunnie reali più vergognose della storia. Che significa questo secondo Di Bugno? Perché a me non è del tutto chiaro. Vuol forse dire Di Bugno che siccome è Burgio che chiama Troiani, allora qualcuno ha imbeccato Burgio e quindi c'è una catena di comando sopra Burgio che dice a Burgio: chiama Troiani? Oppure vuol forse dire, ed è un'ipotesi, come dire, alternativa, che siccome è estemporanea la chiamata, lì per lì a Troiani viene in mente di recuperare le bottiglie, quindi che non c'è nessun accordo pregresso, ma è una decisione dell'ultimo minuto? Non è dato capirlo. Io ho sentito più volte le dichiarazioni, le argomentazioni del collega, e non sono riuscito ad andare oltre questi dati che vi sto offrendo. Però la conclusione che ne trae il collega è una conclusione piuttosto rilevante, non solo sulla capacità destrutturante del quadro di ricostruzione storica, ma proprio sulla concretezza dell'elemento probatorio. Dice l'avvocato Di Bugno: il dato storico accertato e insuperabile è che Troiani, il momento di via all'operazione, lo sceglie autonomamente. Perché arriva a questa conclusione? Francamente io non l'ho compreso. Sta di fatto che dopo aver fatto questo assunto iniziale, l'avvocato Di Bugno si perita di tracciare due scenari alternativi, che ritiene entrambi inattendibili, rispetto a come si sarebbero poi svolte, si sarebbero poi svolti i fatti nella parte successiva. Allora, il primo dei due scenari è il seguente: la calunnia sarebbe stata decisa dal gruppo di imputati, che vediamo ripresa nel conciliabolo, ma sul quando, cioè sul momento in cui dare il via a questa famosa calunnia reale con l'introduzione delle bottiglie Molotov, si lascia completa discrezionalità a Troiani. Io non credo sia andata così, non credo ci pensi nessuno che questa possa essere la ricostruzione storica più precisa della vicenda. Ma qual è l'argomento che consente a Di Bugno di arrivare a questa conclusione, cioè che questo è uno scenario assolutamente inattendibile? Anche questo è un elemento assolutamente impalpabile. Dice Di Bugno: non può essere andata così perché voi dovete apprezzare esattamente l'atteggiamento che aveva il Troiani nei momenti precedenti all'ingresso di quelle bottiglie. Siccome in un frammento del filmato si vede a un certo punto Troiani che mette la mano all'orecchio e sta probabilmente telefonando con Burgio, perché i minuti che compaiono sotto la nostra consulenza sono proprio 00:34 e quindi quella è la telefonata che riceve Troiani da Burgio, dice Di Bugno: in quel frangente Troiani ride, scherza, dice barzellette, quindi non è certo l'atteggiamento di chi sta per attuare la famosa calunnia reale, la più vergognosa della storia nei confronti dei manifestanti. Qui verrebbe da dire: ma Di Bugno aveva l'audio oltre che il video di quel frammento in cui si vede Troiani, come fa a dire che racconta barzellette? Troiani non ride in quel frangente lì. Quindi è di nuovo una costruzione a posteriori che il collega introduce senza nessun argomento obiettivo e significativo che possa sostenerla. Ma mettiamo pure da parte questo scenario e insieme a Di Bugno affrontiamo il secondo scenario. Il secondo scenario vede tutti gli imputati ignari della telefonata che tra l'altro che in quel momento intercorre tra Burgio e Troiani, e questi imputati sarebbero stati, nell'ambito di questo scenario, informati da Troiani dell'arrivo delle bottiglie solo nel momento in cui Troiani decide di introdurle all'interno della scuola. E qui Di Bugno fa due osservazioni. Dice: non è credibile che Troiani abbia potuto decidere tutto quanto da solo, quindi non soltanto i tempi di questa calunnia, ma anche se attuare o no la calunnia reale. Troiani non è il deus ex machina di questa operazione, è l'esecutore materiale e quindi non è credibile imporgli un ruolo di questo tipo. E poi dice: attenzione ai rischi che andava incontro Troiani se non avesse avvisato nessuno prima. Perché Troiani porta dentro le bottiglie in quella scuola e magari uno dei funzionari gli dice: ma com'è che arrivi dall'esterno con queste bottiglie? Questo è un porto di arma da guerra, arresto in flagranza, addio Troiani, addio calunnia sulle Molotov. E quindi il collega dice: non può essere andata così. Poi aggiunge: invece così vi dice che è andata la procura. Cioè questo sarebbe lo scenario che in realtà la procura avrebbe fatto proprio. E io credo che ci sia da rallegrarsi dal nostro punto di vista quando si va alla parte antagonista, cioè i difensori in questo caso degli imputati vanno a fare una caricatura delle posizioni antagoniste, cioè delle nostre, ma soprattutto della procura, perché significa che non hanno argomenti significativi da contrapporre a quella ricostruzione. Io non starò a dirvi cosa dice la procura sul punto, i pubblici ministeri l'avranno fatto a loro volta nella discussione, nelle repliche, nell'appello scritto. Mi pare che i pubblici ministeri, ma comunque anch'io, credo sia opportuno in questa fase valorizzare un dato che invece emerge dalla stessa dichiarazione che abbiamo letto prima, e cioè il fatto che Troiani, nelle sue dichiarazioni che ho riassunto rapidamente, dice di aver parlato immediatamente prima con Di Bernardini prima di far entrare le bottiglie nella scuola. Poi non ne parlerà più di questo fatto, però in quel momento lo dice. E allora questo mi pare un fatto significativo perché consentirebbe di chiarire maggiormente cosa è capitato, perché se Troiani prima parla con Di Bernardini e gli rivela l'esistenza delle bottiglie e poi va a far recuperare le bottiglie, poi le reintroduce e a quel punto si attiva la catena di comando, noi potremmo dire: se così si sono svolti i fatti, ed è probabile che si siano svolti così secondo me, noi abbiamo come dire, un concerto, una valutazione collettiva che viene fatto attraverso questi passaggi storici significativi. Io però credo che, come dire, laicamente occorra mettere da parte qualsiasi onnipotenza di ricostruzione storica su tutti i passaggi della vicenda. Ha ragione l'avvocato Marzaduri quando dice: guardate che voi avete il buio assoluto sul piano probatorio della gestione delle bottiglie nelle ore precedenti. È vero, non sappiamo esattamente chi le abbia gestite, chi abbia parlato di queste bottiglie, se siano intercorsi colloqui tra gli imputati o se tra altre persone in riferimento a queste bottiglie. Su questo non lo sappiamo evidentemente, non per colpa degli inquirenti, ma per colpa degli imputati o comunque dei personaggi della polizia italiana che non ce lo sono venuti a raccontare. E quindi, dicevo, lasciamo da parte, come dire, una velleità di onnipotenza di ricostruzione di tutti i passaggi cronologici della vicenda e stiamo ai dati obiettivi. Quali sono i dati obiettivi? I dati obiettivi sono che ci sono 5 telefonate tra le 23:42 e 00:34 tra Burgio e troiani, e nell'ambito degli elementi dichiarativi che voi potete recuperare dagli interrogatori di Troiani, Troiani dice di essere stato lui a dire a Burgio di portargli quelle bottiglie. Noi sappiamo anche che Troiani in quei frangenti non parla soltanto telefonicamente con Burgio, parla anche con Di Bernardini, con un'utenza intestata alla Fiera di Genova, con un'utenza intestata al Car Roma 1. E quindi i possibili contatti sono molti, ma sappiamo anche che Troiani nel suo interrogatorio dice di aver detto a Di Bernardini che quelle bottiglie erano sul Magnum. In una situazione, come dire, sul piano geografico molto ristretta come quella della scuola Diaz, delle vie e delle piazze antistanti, era ben possibile che poi intercorressero degli altri rapporti diretti tra i protagonisti nascosti o palesi di questa vicenda senza che nessuno riuscisse a monitorarli. Voglio dire, io credo si debba prendere atto che su molti frangenti, su molti passaggi cronologici c'è il buio e il buio dovrà rimanere. È ben possibile ipotizzare che Troiani sia andato a parlare con qualcuno senza che questo contatto diretto sia stato tracciato attraverso i tabulati, perché è un contatto diretto ripreso dalle telecamere. Sui contatti avuti da Troiani nella fase precedente noi poco o nulla sappiamo, non possiamo ipotizzare granché. Possiamo, sulla scorta delle dichiarazioni di Troiani che ci dice ne ho parlato con Di Bernardini, provare a ricostruire, come la procura ha fatto, come dire, uno schema interpretativo complessivo che muove da dei dati obiettivi significativi. Quello che però mi sembra significativo è che se noi lavoriamo sui dati di cui disponiamo, che sono dati importanti che riguardano le dichiarazioni degli imputati, ma soprattutto i dati che provengono dal materiale filmato, noi un'idea di che cosa è capitato ce la possiamo fare. E allora, senza dover indugiare oltre sul punto, io vorrei richiamare quelle osservazioni che ho fatto inizialmente dicendo che nella ricostruzione storica di questi passaggi voi dovete oscillare, come dire, in un percorso argomentativo e di valutazione che deve passare dalle dichiarazioni degli imputati ai dati obiettivi che apprezzate attraverso le condotte poste in essere direttamente dagli imputati e che si vedono nei filmati. Per tentare di definire che cosa? Un tema di prova che non è facile da definire e da apprezzare, perché è un tema di prova, come dire, tutto interno a un processo cognitivo dei soggetti agenti. Noi dobbiamo dimostrare che quei signori erano consapevoli della provenienza illecita di quelle bottiglie. E allora come si fa in questi frangenti? Se ha un senso quella frase che campeggia dietro le vostre spalle, si deve utilizzare le massime d'esperienza che si utilizzano normalmente in questi casi o in casi simili, quando si deve apprezzare la consapevolezza anche in altri processi con imputati meno eccellenti, la consapevolezza, dicevo, in riferimento a un dato storico. E allora si tratta di enucleare delle circostanze di fatto che possono essere in qualche modo sintomatiche di un dato psicologico interno dei soggetti che sono coinvolti o che possono correlarsi a un dato psicologico, e da quelle circostanze di fatto si tratta di inferire dei dati sulla consapevolezza, sapendo che se non ci sono degli elementi distonici che vanno ad alterare questo quadro ci si deve affidare alle normali massime d'esperienza. Allora questo è in qualche modo il meccanismo che credo sia la procura che queste parti civili hanno tentato di utilizzare per ricostruire questi passaggi storici. Ed è un meccanismo che parte da un dato significativo e obiettivo, che è un contesto complessivo di generale falsificazione delle prove che è stato posto in essere dalla Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Diaz. Non starò a ripercorrere tutta la vicenda, l'avranno già fatto sicuramente i pubblici ministeri e gli altri colleghi, ma che ci sia stata falsificazione su ampia scala, le ferite pregresse che non c'erano, le finte resistenze, e poi specifiche falsificazioni sul terreno delle bottiglie Molotov, i gradi di Troiani nascosti, che a ragione del pubblico ministero non si riferiscono ai rapporti tra Troiani e gli altri dirigenti della polizia, ma possono riferirsi ai rapporti tra Troiani e l'esterno, in modo tale che nessuno apprezzasse che quella persona che in quel momento era lì presente era l'ispettore Troiani. Gli elenchi della polizia incompleti in cui non c'è il nome di Troiani, la gestione complessiva delle bottiglie che vengono manipolate, esibite, la sparizione delle bottiglie, insomma, non la faccio lunga, ma il contesto è questo. C'è la fase del conciliabolo e qui c'è il cuore della vicenda. Non è pensabile, alla luce di massime d'esperienza consolidate, che i dirigenti della polizia italiana, quando hanno nelle mani un reperto di quella natura, di quel valore probatorio in riferimento a quell'operazione che stanno conducendo, non si interroghino. E se ci dicono che non si sono interrogati, ci hanno raccontato delle bugie. E che ci raccontino delle bugie provato dal fatto che non sono in grado poi di giustificare i loro comportamenti successivi. Perché poi come giustificano le frasi che sono state rese nel corso degli interrogatori agli imputati? Non sono, sono frasi che stridono obiettivamente con i dati che sono stati acquisiti attraverso i filmati. E allora come si può ipotizzare una buona fede in personaggi che vengono a raccontare quello che è stato raccontato? E poi c'è la gestione successiva. Allora vado rapidamente a chiusura. Io credo che l'ipotesi di ricostruzione storica che è stata cavalcata almeno da queste parti civili non è un'ipotesi che dice questi signori sono imputati e devono rispondere di quel reato, di calunnia e della gestione di quelle bottiglie perché hanno gestito materialmente, erano a capo della catena di comando. No, noi diciamo concretamente nei passaggi storici e concreti in cui quei signori vanno a gestire quel reperto, possiamo desumere la prova della loro colpevolezza, proprio per le modalità con cui l'hanno gestito e poi per le giustificazioni che hanno addotto successivamente quando gli è stato contestato di aver gestito attraverso quei passaggi la vicenda. Perché sennò non si chiarisce, non si capisce. Allora, se noi utilizziamo normali massime d'esperienza, dovremmo interrogarci come mai, di fronte al fatto che nessuno si interroghi della provenienza di queste bottiglie Molotov, c'è una fase finale in cui sono tutti lì e c'è anche Troiani ancora lì e non c'è nessuno che si periti di chiedere a Troiani qualche cosa. Cioè Troiani non se ne va, come invece ci ha detto nelle sue dichiarazioni, non scompare dal proscenio della vicenda e dai rapporti intercorrenti con gli altri imputati. Troiani è lì fino alla fine. Ma allora Luperi, che gestisce questa roba, che le dà la Mengoni e che ci dice ma non mi sono fatto domande, a Troiani lì ma perché non si fa domande? E i sottoscrittori dei verbali, ma non se lo chiedono i sottoscrittori dei verbali quando vanno a scrivere che quelle bottiglie sono state trovate dentro la scuola, non si fanno delle domande a quel punto? È molto apprezzabile questo spirito di squadra per cui ciascuno si affida all'altro dirigente, per cui nessuno fa delle domande, si fanno i verbali tutti quanti assieme. Però, voglio dire, un comportamento di questo tipo è professionalmente assolutamente scadente e noi non possiamo nemmeno lontanamente ipotizzare che questi signori abbiano posto in essere comportamenti talmente scadenti che nemmeno l'ultimo dei poliziotti avrebbe potuto porre in essere. E allora, anche sotto questo profilo, richiamo integralmente le altre osservazioni che sono più dettagliate e articolate di quanto mi ha consentito la discussione orale e vi depositerei questa memoria che contiene le fotografie dei momenti topici della vicenda e i due CD allegati che ritraggono proprio le fasi più importanti della presenza delle Molotov all'interno della scuola.
Grazie.
Dunque,
sono l'avvocato Salatini, buongiorno. Intervengo per le parti civili. Il mio intervento in realtà segue l'intervento precedente che ho fatto in discussione, che intende replicare per quanto sia possibile in termini sintetici, quindi chiari ad alcune affermazioni fatte dalla difesa e da Astor Torini relativamente alle posizioni apicali. In realtà le valutazioni che io cercherò di farvi sono centrate naturalmente sulla posizione da tesi, ma possono essere utilizzate e valutate anche dal punto di vista per le posizioni Calderozzi e Gava, che nell'ambito di questa operazione, questo forse vale la pena di dirlo perché non ho nell'audizione delle difese non ho colto queste valutazioni in termini chiari. Questo processo è tutto costruito, completamente costruito su un ragionamento che vede chi aveva la responsabilità della protezione dei propri sottoposti accusato di fatti avvenuti nell'ambito di un'operazione complessa fatta da più persone, sicuramente fatta non a una mano sola. Tutto questo ragionamento che le difese portano avanti e che è teso a sostenere che si debba sempre comunque discutere la possibilità del concorso del funzionario nell'agire del proprio sottoposto, secondo me è una tesi che è fuori dal perimetro dei criteri che la nostra tela in realtà ha costruito nell'ambito delle responsabilità sulle attività complesse. Dunque, per essere molto chiari e sintetici, la vicenda, ho sentito dire da parte della difesa, da qui è partita la riflessione che vi propongo, che tutta la questione, e in realtà altre persone, altre difese, tutta la questione si risolve e si stringe attorno al famoso cosiddetto conciliario, cioè per i 10 minuti tra mezzanotte e 4 e mezzanotte 55, in cui il sacchetto balla tra le mani dei funzionari. Ecco, io credo, e ve l'avevo cercato di dire nelle prime conclusioni, che non ci sia nulla di più erroneo in questa vicenda, cioè nella lettura di questa vicenda. Non è affatto vero che è vero che quella che le riprese fatte all'interno di quel cortile sono la prova cugina che il funzionario aveva avuto un contatto diretto con il cortile, ma francamente è escluso anche dalla logica più banale che quei 10 minuti raccolgono tutte le prove che abbiamo sul concorso degli apicali nel comportamento dei funzionari sul posto. Allora io francamente mi sono sentito, soprattutto mi riferisco alla difesa di Arteri da parte dell'avvocato D'Ascola, che si è trattata l'atteggiamento della procura, è stato da una parte, per esempio anche delle parti civili, anche se in effetti non c'è stata un'interlocuzione diretta dei difensori con le argomentazioni delle parti civili, non c'è stata in primo grado, non c'è stata neanche visto in quel cappello, non c'è stata una risposta, però insomma vorrei farla entrare all'interno della mia valutazione, all'interno di questo tipo di discussione. La difesa sostiene che o da un lato c'è una responsabilità oggettiva o dall'altro non è assolutamente possibile accusare il dottor Gratteri perché la procura non ha mai spiegato in effetti quale sarebbe il suo contributo causale in termini di concorso, se omissivo, se commissivo, se omissivo, non impeditivo o quant'altro. In realtà io credo che vada chiarito subito la mia replica, questo è che la valutazione della procura e la valutazione delle parti civili, anche su un tema dell'accusa che forse non ci appartiene direttamente, è che l'imputazione a carico degli apicali siano più di una e siano conseguenziali l'una all'altra. Non è che è stato detto che Gratteri o ha omesso oppure o diversamente ha concorso rapportando. No, Francesco Gratteri nella mia versione di questa vicenda le ha fatte tutte queste condotte in momenti diversi, con condotti diversi, e così l'hanno fatto Gava e così l'ha fatto anche il dottor Tartarossi. Cioè, a seconda della fase in cui si trovavano a occuparsi della vicenda, il loro contributo è stato diverso, sono stati più contributi che sono stati più determinanti. Uso queste parole perché sono state evocate anche le sentenze, ma meno veloce con le sentenze che in qualche modo si sono occupate di ragionamenti di concorso esterno alla fattispecie associativa che francamente in questo processo non ci appartengono. Qui il tema è un tema del concorso, a un reato che non è necessariamente più soggettivo, poi comunque in ogni caso il tema qui non sarà mai di discutere effettivamente se il contributo sia stato determinante rispetto a un reato che sarebbe compiuto comunque. No, la discussione qui. Io vi avevo detto, e su questo non c'è stata nessuna replica, quindi forse ho perso anche il tempo di discutere, vi avevo detto che noi avevamo trovato molto interessanti quelle circolari che disegnavano il potere dello Stato, perché io penso che in questo senso, tra le rotte Gratteri, che sono l'espressione più alta, lo Stato sia stato in quella notte, la spina dorsale di quell'operazione. Avevo trovato molto interessante, e lo continuo a trovare in termini appunto di valutazione prima astratta e poi tra un secondo concreta, di quelli che sono i contributi causali e all'azione interessante sapere che lo SCO agisce soltanto quando si possono contestare l'associazione a delinquere, lo SCO agisce in maniera sovraordinata rispetto a tutte le altre squadre mobili, lo SCO agisce in teatro delle operazioni con alcune, mettendo dentro il teatro delle operazioni i suoi uomini chiave, e torniamo a discutere di questa cosa quando ci siamo accorti che Gratteri comanda Calderossi, il quale a sua volta comanda Gara, il quale a sua volta comanda di nuovo Ferri, il quale a sua volta comanda Mazzoni, il quale a sua volta comanda Bernardini, cioè tutti i soggetti che in titolo dall'altro si sentono di dire sono determinanti nell'ambito di questa cosa. Noi avevamo proposto questa lettura, continuiamo a proporre questa lettura e riteniamo che questo sia l'inizio, lo sfondo per poter discutere di quelle che sono state le posizioni di garanzia in quel momento e le posizioni e i contributi causali che hanno portato a questo sciagurato delitto, questo sciagurato delitto. Un ultimo dato prima di elencarveli. C'è un problema duplice da questo punto di vista, di natura forse procedurale, ma soprattutto che mi interessa molto. Cioè, da un lato la sentenza di primo grado ha sostenuto, pur dopo decidendo di importanza, che Luca e Gratteri sono comunque comandanti sul posto in quanto lo ha scritto il giudice, poi ha ritenuto che non vi fosse la prova a loro carico di un contributo causale, ma questo l'ha scritto. Non mi sembra che nell'ambito di queste discussioni, negli atti scritti che ho letto, vi sia qualcosa che possa ottenersi un'impugnazione sul punto. Cioè il dato è considerato pacifico dalla sentenza, considerato fondativo da parte delle parti civili e in parte sicuramente dalla procura, non c'è un'impugnazione sul punto, si sarebbe potuto discutere. Quindi il punto di partenza, visto che ho sentito dire moltissime volte che si cerca un sovvertimento del primo grado, la partenza della difesa Gratteri è stata proprio questa, cioè se io vengo qui da assolto, qui mi vengono a dire che questa sentenza va sovvertita, a parte che sarebbe proprio il luogo per farlo, ma prescindere da questo, ritengo francamente che il problema è di diverso avviso, cioè la sentenza scrive Luperi e Gratteri sono comandanti, ma per noi non c'è la prova del concorso. Benissimo, Luperi e Gratteri sono comandanti. Si fa un ragionamento un po' astratto sui gradi, ma questo francamente è un ragionamento che ha lettura delle testimonianze, delle tre testimonianze chiave, quella di Andreassi, di Caresini e quella di Colucci, per quanto poi Colucci, la testimonianza di Colucci sia oggetto di valutazioni anche di altro genere, comunque non è un elemento che emerge in maniera molto chiara. Quindi da un lato questa un'assenza di dimensione sul punto, io parlo da un punto di vista, da un punto di partenza che è assolutamente quello condiviso anche da questo criterio. Dall'altro, rispetto al problema delle ricostruzioni temporali, ora io anche su questo, pure le difese hanno molto insistito, la consulenza tecnica delle parti civili è stata assunta, è stata l'unica consulenza assunta in questi termini, è stata discussa in contraddittorio, io non ho sentito e non ho avuto il piacere di avere consulenze diverse, è stata presa all'interno della sentenza come elemento corretto di ricostruzione temporale dei fatti, quindi dal mio punto di vista, anche su questo non c'è nessuna discussione da parte di difesa, i tempi di questa operazione sono quelli descritti dalla consulenza che mi hanno presentato, cioè i tempi con cui sono successi i fatti, le telefonate, l'incidente delle telefonate, e quindi diciamo così, lo scheletro di quell'operazione è noto, cioè è assolutamente noto ed ha quei tempi e quelle modalità. Quindi non è affatto vero che veniamo quindi dei punti nodali della che su Gratteri e così a cascata, lo ripeto, su Luperi, su Calarotti e su Gava e come parte su Bernardini e Ferri che fanno parte della storia, non ci sia assolutamente nulla, cioè nulla se non quei 10 minuti. È stato detto, la prima frase che la difesa di Gratteri ha detto è: tutto si risolve nei minuti del conciliabolo, mi sono appuntato questo e quant'altro. No, allora vogliamo essere, io forse ho peccato nella mia discussione iniziale perché non ho ricostruito forse con un collaborativo di particolare, ora non ce ne sarebbe neanche tempo, ma andiamo per tempo. Dottor Francesco Gratteri, la testa coronata, come è stato detto, che procura va cercando, è un funzionario della Polizia di Stato il quale in quei giorni era addetto appunto alla zona rossa. Esce dalla zona rossa dopo l'arrivo di un altro prefetto, la Barbera, e comanda da quel giorno le operazioni sul posto. Puglioni, la Polclè, è l'uomo che governa le operazioni di polizia sul posto, su questo dato non c'è più nessuna discussione da fare, anche questo è un dato facile. Benissimo, posizione di posti chiave, una serie di funzionari di cui abbiamo parlato. Quel giorno arriva sul posto, ha un'interlocuzione con il tenente Cremonini sulle ambulanze, spiegando al tenente Cremonini che avevamo già chiamato le ambulanze. Questo è significativo naturalmente del fatto che è un soggetto quantomeno messo a conoscenza di quello che sta succedendo sul posto, cioè se c'è un ferito gli hanno chiesto di chiamarlo, lui decide che chi si chiama l'ambulanza, non è lui che decide, gli dicono, qualcuno si sente di dire a lui che hanno chiamato l'ambulanza, perché è lui che lo dice Cremonini, come si dice a capo, non dire oh stiamo operando. Alle 23.59 sul posto, a mezzanotte 08 si vede nella consulenza, per questo vi parlavo di consulenza, lui che si guarda tre agenti di prevenzione crimine e dice: oh, state attenti, cinturate dietro perché scappano dalle impalcature. Cioè lui dice, comanda dell'agente che faccia questo tipo di cosa. A 1:02 è appunto con una 1:02 il conciliabolo e quant'altro. Un frammento che per me è sempre stato molto importante, anche la procura l'ha sempre un po' trascurato, che io ho sempre cercato di sottolineare, c'è un frammento di quando esce il reparto mobile, il settimo reparto mobile, diciamo, al momento siamo all'interno di una contestazione furibonda, sta uscendo il settimo reparto mobile, la situazione è abbastanza tesa perché naturalmente sono cominciati a circolare feriti, siamo in un momento di tensione. Francesco Gratteri, che aveva il casco, il manganello, le sicurezze diverse, che vedono questo sufficiente per porsi all'interno di una logica militare per la prima, ma lasciamo perdere queste giurisprudenze. Esce e dice ai carabinieri che stavano cinturando: aprite un varco che escono. Lui è la persona, il funzionario che fa aprire il varco per fare uscire il settimo armato mobile, cioè coloro che sono intervenuti all'interno combinando quello che voi sapete, cioè lui è quello che un lato fa cinturare, ma l'altro genera la possibilità per il quarto mobile di uscire dal teatro dell'operazione. Questo è quello che succede lì all'interno. Se ne va da questo posto dopo aver chiacchierato a lungo con la stampa, stiamo parlando non della stampa nel senso che c'era qualche inviato, di fianco a lui in quel momento in cui loro discutono e gli chiedono che cosa è successo, ci sono gli inviati dei tre più grossi giornali d'Italia, cioè la Repubblica, il Corriere e la Stampa, di fianco a lui, che chiedono a lui cosa succede. Lui si è anche giustificato dicendo: ma durante il consigliato io ero al telefono con un giornalista di Ancona, cioè il capo redattore della giudiziaria del Corriere della Sera di Roma. Cioè, vogliamo anche dire che ci sia un po' di corsi. No, è romanista. No, lo so perché è un not for questo che c'è una. Ed è questi quattro personaggi discutono con lui e non possiamo neanche pensare che siccome c'era l'addetto stampa sul posto della polizia di Stato, detto in tela, stiamo parlando della polizia. Diciamo che questo riferirsi ai giornalisti e lui è l'ennesima prova che ci sia una situazione di, diciamo, di valutazione e di valutazione della sua presenza sul posto. Lui se ne va dal teatro operazionale 202, cioè esattamente quando poi chiudono la porta. Cioè non è neanche uno che in questa situazione, io sono stato un po' lì, ho visto che cosa succedeva, ci sta alle 3.50 alle 2.02, cioè durante tutto l'arco dell'operazione. Dopodiché mi si dice, quindi io sostengo sulla base della consulenza e rilevare la consulenza questo tipo di comportamento, faccio rilevare che diversamente da quello che si dice ci sono dei momenti in cui lui dà degli ordini non precisi sull'operazione. Abbiamo detto di quello che lui era prima, cioè la persona che era prima, ora discutiamo di quello che lui è dopo. Prima, però, francamente, anche su questo, le telefonate famose che la difesa ha esposto e ha detto che sono le giustificative del fatto che non si occupava dei sacchetti, non sono telefonate qualsiasi. Cioè, Francesco Gratteri, tra le ore 00.14.01 e le ore 2.56 fa una serie di telefonate. Le telefonate dal teatro delle operazioni sono sostanzialmente a tre persone, cioè lui parla con Biancone, l'abbiamo appena detto, lui parla col prefetto Manganelli, il capo della polizia, e lui parla sei volte con il questore Colucci, il quale è rimasto dopo aver governato le due riunioni, è rimasto in questura, cioè è rimasto nel luogo a presidiare il luogo dove poi torneranno lì. Ed è lui ci parla sei volte con Francesco Gratteri quella sera. Allora, anche su questo vogliamo dire che sono telefonate che possono riguardare qualcos'altro, infatti è evidente che non può essere così, stanno parlando di operazioni in corso, stanno parlando del fatto di come va l'operazione in corso, cioè il questore di Genova, la maggiore autorità parla con lui quando vuole discutere di che cosa è successo. Dopodiché l'operazione si conclude e ci sono una serie di condotte successive, cioè la famosa telefonata delle 2.56 a Canterini, che poi, sulla quale poi Canterini torna, ne riparlerà, dice la mia chiamata da te nel fare i certificati medici, ore 2.56 del mattino, ci ho sentito anche dire la difesa, ma non sappiamo dove sia Francesco Gratteri nella notte. Francesco Gratteri nella notte è fino alle 3 del mattino a discutere con Canterini i certificati medici. Dalle 3 alle 7.56 il telefono cazzo, spero per lui che abbia dormito qualche ora, alle 7.56 chiede sul telefono e chiama Calderozzo. Cioè, non è che Francesco Gratteri in questo momento di assoluto sordità è lontano, invece segue una lunghissima trafila di telefonate, a cui di moltissimi contatti con Luperi, altri contatti con Calderozzo, contatti con la questura di Genova. Insomma, diciamo che è molto difficile sostenere in maniera così virginale che noi siamo qui perché lui è stato 10 minuti al telefono con Bianconi nel conciliabolo. Non è questo, non lo è nei fatti, io non l'avevo sottolineato, ma mi pareva un dato che si doveva già conoscere da parte delle difese, il quale forse la replica andava fatta su questi punti. Dopodiché Francesco Gratteri, quando sono finite le cose, come ha detto nel suo interrogatorio, ha discusso con Calderozzi dell'arresto e della possibilità di fare gli arresti, questo ha detto lui, per cui non abbiamo paura di ripeterlo. Dopodiché Francesco Gratteri, nel proseguo assoluto di queste, di questi fatti, è colui che va a presentare la polizia di Stato davanti al Comitato Parlamentare di Indagine, certo convocato naturalmente, però per ragione, e si presenta al Comitato Parlamentare di Indagine spiegando che in effetti sì, le perquisizioni non si fanno coi guanti. Questo è quello che questa parte civile, aderendo alle tesi della Procura, pensa che sia sufficiente per ritenere che vi sia quantomeno la prova di una sua partecipazione attiva all'interno di questa operazione. Ora è chiaro, sono d'accordo, che questo è solo l'inizio, perché è vero, non è partecipare a un'operazione di polizia, non vuol dire essere a conoscenza del fatto che è un'operazione calunniosa con una serie di falsi e con una serie con la calunnia. Intervengo anche sulla calunnia e su quant'altro, non so che ho questa nuova giurisprudenza che permette alla parte civile di avere ragioni di istituzioni civili a favore anche nel caso di nel famoso caso di assoluzione e prescrizione, che una volta erano invece tombali per le parti civili e che adesso invece sono diventate un'opzione nuova, che forse si debba discutere anche di reati su cui si è maturato il termine istituzionale. Ora, il ragionamento quindi è la stessa cosa e molto di più si può dire del dottor Calderozzi, la stessa cosa è moltissimo di più si può dire del dottor Gava, naturalmente per le ragioni che gli hanno detto altri, la stessa cosa in termini leggermente diversi di quello che ho detto io si può dire per il dottor Luperi. Gli apicali sono dentro a questa storia perché sono all'interno di una griglia nella quale hanno avuto molteplici comportamenti convergenti sul fatto di essersi occupati, potevano in effetti non essersi accorti o non aver valutato che questa potesse essere avvelenata, il pozzo potesse essere avvelenato dall'inizio o dalla fine. Su questo c'è un terreno minatissimo e mi rendo conto, vorrei però dire una cosa che era penultima che voglio dirvi, cioè la discussione che sulla difesa ha insistito tantissimo, tantissimo, perché le difese sostengono, mi riferisco sempre alle stesse difese, sostengono che qui che si sia cambiato totalmente il punto di vista e che adesso si parli così apertamente di spedizione preventiva o addirittura si parli di complotto a monte. No, io non credo, io non ho sentito niente di tutto questo, cioè il punto non è mai stato se tutto quello che c'è di marcio in questa operazione sia avvenuto in quei 10 minuti all'interno del cortile. Questa non è una discussione che ha, non ce ne abbiamo nessuno, non c'è nessun bisogno di arrivare. Non c'è nessun bisogno di concentrare tutto quello che c'era di brutto in questa operazione nei 10 minuti del cortile. Fare così vuol dire accedere a una tesi difensiva che non è parte di questo processo. Non mi interessa niente, non mi interessa l'accusa, tra l'altro in assenza di una contestazione di premeditazione che sarebbe stata invece possibile e che avrebbe modificato completamente il quadro in cui noi ci muoviamo, non è assolutamente utile discutere se Troiani, Burgio e tutti quanti sapessero che le morte venivano fuori in quei 10 minuti che stavano lì. Se queste condotte si è maturata prima del deposito degli atti della Procura della Repubblica, che è avvenuto, mi ricordo, con un ritardo clamoroso nel pomeriggio successivo, testimonianza della dottoressa Canepa in questo senso interessantissima, perché lei dice noi eravamo imbestialiti perché questi atti non arrivavano, noi ci chiedevamo come mai non arrivassero, eravamo lì, volevamo vedere gli atti, eravamo ovviamente tesi, preoccupati con gli occhi di tutti e questi atti non arrivano, aspettiamo gli atti, cioè, vogliamo dire aspettiamo gli atti perché stiamo discutendo di cosa fare, stiamo discutendo degli atti e un atto così clamoroso è di per sé un indizio di quello che potesse essere il numero di discussioni, anche perché da mettere d'accordo c'era parecchio. Quindi non è assolutamente importante, dicevo per rispondere a Riccardo, che ci fosse in questa situazione una conoscenza immediata di quello che è successo. Gli atti hanno avuto un percorso, non è dubbio, è indubbio che ci siano state, possono essere state discussioni infinite, anche una serie di mediazioni infinite all'interno di questa situazione, e se ciascuna di queste si è inserita la conoscenza, la conoscenza in concreto di questa situazione, i reati. Questo è un'ultima questione. Ho sentito intervenire in difesa sulla giurisprudenza citata prima dalla Procura, da noi, da me, da molti altri colleghi, che è quella relativa alla freschissima vicenda della strage di Sant'Anna Stratteno. Voi ne abbiamo discusso a lungo. Io ho con me, perché credo che sia giusto farlo, i tre arresti giurisprudenziali l'uno dietro l'altro, la prestazione naturalmente quella potreste recuperare in pochi secondi sul cellulo, però il primo e soprattutto il secondo grado sono due sentenze un po' più difficili da recuperare, il primo grado in realtà è pubblicato online, ma il secondo grado assolutamente no, io le ho per varie ragioni. Ora, non c'è mai stata nessuna prova di un ordine sovraordinato che è stato dato prima della strage di Sant'Anna. Questo fatto è fuori dalla storia ed è fuori dalla sentenza. E questo è quello che è senso. La Cassazione si è espressa in quei termini feroci che io vi ho detto, somme le comandanti, quindi parte, perché la ricostruzione della strage fatta da due sentenze, primo grado e poi soprattutto ovviamente il secondo grado, è diversissima. C'era un'operazione militare in corso, a un certo punto si è fatta una strage. La sezione ha tenuto che sia maturata, non c'è stato per nulla, ed è per questo che ve ne parlo, non c'è nessun interesse a sapere se c'era stato un ordine prima, se l'ordine si è maturato durante il cammino, seppure se qualcuno ha deciso di ucciderne a un certo punto, se per caso è arrivato. Non ha, la prestazione è sempre ritenuta, soprattutto sulla posizione Somma, tra l'altro l'ordine è sempre stato difficile perché Somma giunge nel comandante di quella compagnia perché muore il comandante precedente, ed è una situazione molto, molto complessa. Questo per dirvi che, esattamente come vi ho cercato di dire oggi, quella vicenda è era difficile risoluzione la responsabilità proprio perché si era in assenza di una premeditazione. E questo, la difesa, le difese hanno sostenuto, la difesa Sonia in particolare ha sostenuto che non fosse possibile condannarlo perché non c'era stata la premeditazione, che è un po' quello che fatto le vedite sento dire qui, cioè sento dire: ma attenzione, ma com'è possibile, persone di questo livello così specchiate, senza premeditazione, senza accorgere, non avrebbero fatto una cosa così sul campo. Una volta sul campo, o c'è o qui la cultura cambia, o una cosa impossibile, improbabile. In realtà purtroppo le cose non succedono così, come non successe allora questa cosa, ugualmente non è successo così stavolta, le cose succedono sul posto, nel divenire, e la Cassazione ha detto quello che doveva dire, cioè ha detto: non ci interessa niente se ci fosse stato un ordine presente, purtroppo non c'è, qualcuno sostiene di sì, ma la questione è cambiata, non ci sia una parola propria di questo. Ci interessa il fatto che sul posto ci fosse una linea gerarchica, non c'è genere, è stata commessa una strage, ed è tutto evidente che c'è la responsabilità di tenere. Questo è quello che dice la Cassazione, questo sono quello che dicono i gradi precedenti e che ricostruiscono la storia di quel processo, questo è quello che io ritengo sia il piano su cui voi vi dovrete misurare in questo processo, cioè senza seguire o inseguire tesi più che altro difensive su quelle che sono le prove che non ci sono, ma credo, concentrandovi maggiormente di quanto sia stato fatto in precedenza, su quelle, sulle prove copiose che ci sono nel comportamento di radicali di queste vicende, e per cui chiedo, mi associo nuovamente alle richieste del pubblico ministero, consegno queste sentenze.
Chiedi del particolare ancora chi ha intenzione di passare. Allora,
avremmo terminato.
Allora, avvocato Dato, dovrebbe essere l'idea di parlare.
Signor Presidente, mi ero permesso, intanto ringrazio la Corte per l'opportunità che mi dà di poter intervenire, però preferirei depositare una replica scritta, ovviamente non interverrò poi oralmente, avendo letto soltanto ieri le memorie della Procura della Repubblica. Quindi depositerò poi in cancelleria una memoria di replica, potrei replicare, però preferisco farlo per iscritto, insomma, ecco. Lo farò, se mi è consentito, in tempo utile, ovviamente. Prego? No, martedì. Martedì, martedì, no.
L'avvocatura dello Stato? Cosa intende?
Presidente, io penso che dirò qualche parola molto posso farlo anche oggi pomeriggio oppure domani mattina, secondo quello che ha l'ordine previsto, di concedere questi due giorni alle parti civili, alla procura. Ma se ricrede,
ma se lei può farlo al pomeriggio, vediamo tutto il tempo che vuole, anche
io
anche il tempo di riposare,
il tempo che voglio è poco, e sarà molto poco. Se
le... Non ho mai la possibilità di scegliere l'ora di inizio, diciamo.
Ditemi voi, sono totalmente aggressivo e non ho problemi personali di nessun tipo. Quindi...
Sì. E poi va bene.
Va benissimo.
Sì. Anche aggiornamento.
Come lo faccio?
Se
qualcuno si ricerca, qualcuno le prende.
Ma che carino! Io volevo dire, domani ce ne arriveranno tutti meno,
Io volevo dire, se noi le pregheremo perché non è certo, sarà la etica contenuta di un quarto d'ora, 20 minuti, quindi voglio informare.
Ma è ciò che conserviamo per avere la possibilità di vedere la prima del consiglio di conto.
Allora?